Leggeremo sempre del capitolo 17, i versetti da 22 a 37. Disse ancora ai discepoli: verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche al tempo di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Chi la perderà, la conserverà viva. Io vi dico, in quella notte, due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora i discepoli gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Gesù ha guarito i 10 lebbrosi, i farisei lo stanno interrogando su quando verrà il regno di Dio. Gesù ha risposto che il regno di Dio è in mezzo a voi e continua ai discepoli il suo insegnamento e usa termini a cui noi siamo abituati poco. È chiamato questo brano, questa pagina, viene chiamata la piccola Apocalisse. È un discorso in cui le immagini cercano di portare, le immagini che vengono adoperate, cercano di portarci al di là di quel che si vede e al di là del tempo. Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo. Viene adoperata questa espressione, i giorni del Figlio dell'uomo, addirittura 7 volte in questa pagina. Quindi è un concetto che Gesù vuole, sul quale vuole insistere. Nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, si parla spesso del giorno di Dio. È un giorno particolare nel quale Dio può manifestare la sua presenza, la sua gloria, gli uomini se ne accorgono. Così anche qui il giorno del Figlio dell'uomo deve essere il giorno in cui il Figlio dell'uomo, cioè il Messia, e Gesù sa di essere lui il Figlio dell'uomo perché più volte l'ha lasciato intuire o addirittura lo ha detto con chiarezza. Quindi il giorno in cui il Figlio dell'uomo, il Messia, si manifesta e tutti lo riconoscono, tutti. Chi vuole lo riconosce. Desidererete vedere uno solo dei giorni e non lo vedrete. A che cosa allude Gesù? Di preciso non sappiamo. Potrebbe essere, siccome ne parla poi dopo, il tempo della passione. In quei giorni nessuno vede la gloria, nessuno vede qualcosa di particolarmente attraente. Verrà un tempo in cui desidererete, ma non vedrete neanche uno dei giorni del Figlio dell'uomo. Vi diranno: eccolo là, eccolo qui, non andateci, non seguitevi. Cioè, cercheranno di ingannarvi, cercheranno di attirarvi a sé. Non lasciatevi ingannare. Ci sarà chi ne approfitta della creduloneria e vuol sostituirla alla fede. Non seguiteli, non andateci. Perché l'ha già detto Gesù, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, quindi quando vi dicono eccolo là o eccolo qui, non è il regno di Dio, è un'immaginazione degli uomini, o è qualcuno che vuole attirare a sé, invece che orientare a Dio. Perché, e qui spiega Gesù anche con un'immagine un po' strana, come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Com'è la folgore che guizza nel cielo? Ha due caratteristiche. Una viene all'improvviso e nessuno può dirti eccolo lì, perché è già passato. Quindi devi accorgertene da solo. Ma ecco, l'altra caratteristica della folgore è quella che tutti la vedono, tutti se ne accorgono. Quindi non occorre che qualcuno venga a dirtelo. Come la folgore, quindi viene all'improvviso, senza preavviso, senza che nessuno lo preveda. Se uno te lo dice è troppo tardi, e ognuno lo vede da sé. Quindi, casomai, dopo una parola del genere, ognuno deve stare attento, essere vigilante, a riconoscere la presenza del Figlio dell'uomo. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Prima che gli uomini si accorgano che Gesù è il Figlio dell'uomo, e che Lui è presente nella gloria, è necessaria la sua passione, la sua morte. Questa è una delle quattro predizioni della passione presenti nel Vangelo secondo Luca. Per riconoscerlo, per riconoscere il Figlio dell'uomo, è necessario riconoscerlo nella sua passione, era necessario prendere posizione di fronte al Signore crocifisso. Chi sa riconoscere nel crocifisso, rifiutato da tutti, chi sa riconoscere in lui il Figlio dell'uomo, ecco, questo sarà pronto anche a riconoscerlo nella gloria. Chi invece cerca la propria gloria, la propria vanità, non riesce a riconoscere il Figlio dell'uomo nel crocifisso, perché per poterlo riconoscere nel crocifisso bisogna essere disposti a lasciarsi disprezzare, a lasciarsi rifiutare. È necessario essere disposti a perdere la propria vita, come dirà dopo. E fa due esempi. Come avvenne al tempo di Noè, così saranno i giorni del Figlio dell'uomo. Che cos'è avvenuto ai tempi di Noè? Se volete andare a rileggervi il brano della Genesi, è al capitolo 6 e anche al capitolo 7. Niente di particolare, qui dice Gesù. Beh, allora nel libro del Genesi trovate che la gente era piuttosto sul peccaminoso. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Però qui Gesù, portando l'esempio dei tempi di Noè, non rimprovera niente di male a quella gente. Dice semplicemente: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, facevano le cose normali di tutti i giorni, ma non si accorgevano di nulla. Questo era il guaio: non erano svegli, non erano attenti alla parola di Dio e alla sua presenza. Gesù non rimprovera niente a quella gente, ma la descrive in questo modo, come gente tutta immersa nelle cose materiali, tutta intenta solo a mangiare e bere e a soddisfare i propri istinti, le proprie voglie. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Non si sono accorti di nulla, venne il diluvio e li fece morire tutti. Quindi sembra che Gesù rimproveri a questa gente solo il fatto di non essere stati attenti alla presenza di Dio e quindi obbedienti alla sua parola. Si erano lasciati coinvolgere del tutto dalle occupazioni materiali. La stessa cosa al tempo di Lot. Mangiavano, bevevano, uguale, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Gesù non li rimprovera dei delitti di cui li rimprovera la Scrittura. La gente di Sodoma e di Gomorra. Gesù non li rimprovera di questi delitti, ma essendo così immersi nelle occupazioni materiali, nei progetti, nel seguire i sentimenti, nel seguire le proprie voglie, erano così immersi in questo che non si accorgevano di quello che stava per venire, non si accorgevano di essere fuori posto, Nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Questo duplice accenno alla morte di tutti lascia intuire che anche il giorno del figlio dell'uomo è un giorno importante. È questione di vita o di morte. Quindi non bisogna prendere alla leggera la presenza di Gesù. E quelli che sono tutti immersi nelle cose materiali, mangiare, bere, sposarsi, costruire, rischiano di non accorgersi di Lui, di lasciar passare il suo giorno, la sua presenza, e quindi di restare fuori dal regno di Dio. Ci ricordiamo quello che Gesù aveva detto in una parabola, quella del banchetto, degli invitati, gli invitati al banchetto di nozze. Quegli invitati avevano le loro scuse. Uno aveva comprato i campi, l'altro i buoi, l'altro aveva preso moglie. Ecco, preciso come al tempo di Lot. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà, che può essere il giorno della sua risurrezione, o i giorni seguenti, o il giorno di Pentecoste, o il giorno in cui si raggiunge l'annuncio da parte di uno degli apostoli. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Gli uomini che sono attenti e intenti alle cose materiali rischieranno di lasciar passare quel giorno inutilmente per loro, senza accorgersene. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Per questo bisogna essere sempre pronti, attenti e svegli, come Gesù aveva raccomandato tante volte. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Cosa vuol dire? Nessuna cosa sarà utile. Nulla gioverà. Tu devi stare in ascolto e accorgerti. E se il Signore ti si manifesta, devi seguire Lui, senza preoccuparti delle cose materiali. Chi ascolta Gesù non deve tornare indietro. Ciò che uno ha lasciato per Gesù sarà solo l'inciampo di perditempo. Aveva detto anche Gesù una volta quel detto: se uno mette mano all'aratro non si volta indietro, se si volta indietro non è adatto al regno di Dio. Quindi le cose passate, quelle che tu hai lasciato per poter incontrare a Gesù, non rimpiangerle, non tornare indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, dice. Che cosa ha fatto la moglie di Lot? Non ha fatto niente di speciale. Solo quando Lot stava andandosene, scappando da Sodoma per salvarsi dal fuoco e dallo zolfo, ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una staffa di sale. Questo guardare indietro cosa vuol dire? Che rimpiangeva il passato. Rimpiangeva quello che ha lasciato
per mettersi al sicuro. Rimpiangeva quello che ha lasciato per salvarsi. Ora, se uno per seguire Gesù, il Salvatore, lascia qualcosa, non deve rimpiangerlo, perché è sulla via della salvezza. Se torna indietro, rischia di perdere la salvezza, il Salvatore. Quindi ciò che abbiamo lasciato per seguire Gesù può diventare pericoloso. Divenne una statua di sale. È rimasta lì. Nessuno ne sa più niente. Lei stessa non può più far passi per andare avanti. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi la perderà la conserverà viva. Gesù l'ha già detto questa frase, sempre qui nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, aveva già detto la stessa cosa. Se qui la ripete vuol dire che li preme, che è importante, che cercherà di salvare la propria vita. Chi la perderà la conserverà viva. Bisogna continuare il cammino come Lot che ha continuato, non come sua moglie che si è fermata. Bisogna continuare il cammino per seguire Gesù, non fermarsi. Con Gesù c'è di più. Con Lui forse sembra di perdere qualcosa di questa terra. Sembra. Ma invece con Lui c'è molto di più, c'è la vita vera. Io vi dico, quando Gesù introduce una frase o un discorso con questa espressione, vuol dire che vuol sottolinearne l'importanza. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'uno via e l'uno lasciato. Anche questo è un discorso un po' misterioso per noi. Che cosa vorrà dire? Vuol dire che due che si trovano nello stesso letto sono marito e moglie, o forse due fratelli o due sorelle. Allora non avevano tante camere come abbiamo noi eletti a castello, insomma. Due che stanno, due parenti stretti, due che stanno a macinare, due compagni di lavoro, possono avere una sorte diversa l'uno dall'altro. Il fatto di essere parenti, il fatto di essere colleghi di lavoro non spiega il fatto che uno segue Gesù e uno no. E questo può capitare, che due parenti, due fratelli hanno avuto la stessa educazione, sono cresciuti insieme, si vogliono bene, eppure uno si lascia conquistare da Gesù. E l'altro no. Due compagni di lavoro che vivono insieme ore e ore, si conoscono, si vogliono bene, lavorano insieme tutti i giorni, fanno fatica insieme, si aiutano. Uno si lascia conquistare da Gesù e l'altro no. Quindi non c'è una spiegazione razionale, non c'è una spiegazione al fatto che uno sì e l'altro no. Quindi, maggior ragione, tu sta molto attento ad accorgerti della venuta nella tua vita, del passaggio nella tua vita del Figlio dell'uomo, in modo da potergli dire tu, il tuo sì, anche se tuo fratello non dice niente, anche se tua moglie o tuo marito o il tuo compagno di lavoro o il tuo compagno di giochi non si accorge di niente, tu sta attento, tu pronto, quando passasse nella tua vita il Signore, pronto a dirgli il tuo sì e a seguirlo. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Ognuno quindi ha la sua strada. Molti possono chiedersi, ma come mai lui sì e l'altro no? Guarda, sono sempre insieme tutto il giorno, lavorano insieme. Come mai quello si è lasciato conquistare il cuore da Gesù e lo segue e vive per lui e l'altro no? In una famiglia, come mai una di quei fratelli o di quelle sorelle è pienamente dedita alla vita spirituale, segue il Signore e gli altri no? Come mai uno sì e una no? L'accoglienza di Gesù rimane un mistero, un dono di Dio, ma anche la nostra risposta a Lui rimane un mistero. Chi lo sa perché uno gli dice di sì e un altro gli dice di no? Quindi, vedendo questo, nessuno anzitutto si vanti, perché se uno è riuscito a dirgli di sì, forse è per un dono misterioso di Dio, quindi non si vanti, non si creda superiore agli altri. E non giudichi gli altri che non gliel'hanno ancora detto. Può darsi che glielo dicono domani, e gli dicano magari un sì più bello del mio. Quindi non vantarsi, non giudicare, invece stare attenti e pronti al passaggio del Signore. Allora i discepoli che stavano ascoltando questo discorso un po' strano e misterioso, forse loro capivano più di quello che capiamo noi, perché probabilmente questo tipo di linguaggio, questo tipo di discorsi era abbastanza adoperato in quei tempi. Gli fanno una domanda: dove il Signore? I farisei avevano chiesto quando verrà il regno di Dio. Adesso i discepoli non si azzardano più a chiedere quando, perché Gesù ha già risposto e ha fatto tacere tutti. Dove? Un'altra curiosità: dov'è che si manifesta il regno di Dio? Dov'è che si vede la presenza del Figlio dell'uomo? Gesù risponde con un'altra frase, forse ancora più misteriosa: dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Che cosa vuol dire questa? Sembra un proverbio. Gesù non se l'è proprio inventato del tutto, perché già nella Sacra Scrittura ci sono frasi che alludono a questa immagine degli avvoltoi e del cadavere, per esempio nel libro di Giobbe, capitolo 39, vi leggo i versetti da 26 in poi. Forse per il tuo senno si alza in volo lo sparviero e spiega le ali verso il sud, o al tuo comando l'aquila si innalza e pone il suo nido sulle alture? Abita le rocce e passa la notte sui denti di rupe, sui picchi. Di lassù spia la preda. Lontano scrutano i suoi occhi. I suoi aquilotti succhiano il sangue e dove sono cadaveri, là essa si trova. Dove sono cadaveri, là essa si trova. E poi un'altra immagine del genere la usa anche il profeta Isaia, al capitolo 18, vi leggo il versetto 6. Saranno abbandonati tutti insieme agli avvoltoi dei monti e alle bestie selvatiche. Su di essi gli avvoltoi passeranno le spade. Cosa voleva dire Gesù? Allora, se c'è un cadavere di una bestia da qualche parte, gli avvoltoi che se ne nutrono volano tutti in quella direzione. Ora volando lì gli avvoltoi non stanno nascosti, tutti li vedono perché volano nel cielo. Quindi tutti sanno dov'è il cadavere, perché tutti vedono dove vanno gli avvoltoi. Quindi questa risposta di Gesù è come dire, lo saprete tutti, a suo tempo lo vedranno tutti, lo vedrete anche voi. Dove va la gente a ristorarsi? Dove la gente trova il nutrimento per la sua vita? Lo vedrete. Perché se tutti vanno in un'unica direzione, anche voi potrete andare lì e potrete nutrirvi. Ora, il fatto che Gesù usi questa immagine fa pensare un po' alla morte. E quindi a noi viene a pensare alla sua morte, alla morte di Gesù. Carne e sangue, di cui tutti i figli di Dio si nutriranno. Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. Quindi tutti sapranno dove è il regno di Dio. Tutti sapranno dove andare per nutrirsi, dove andare per ricevere vita, per essere salvati. Non sarà altro luogo che quello dove c'è il corpo e il sangue di Cristo. È un modo di parlare piuttosto strano, qui noi non siamo abituati, ma possiamo un po' anche con l'aiuto di queste parole, di queste immagini anche della scrittura, ecco, comprendere. Gesù vuole attirarci a sé sempre più decisamente. E il giorno del Figlio dell'uomo sarà quel giorno in cui anche noi saremo nutriti del suo corpo e del suo sangue, insieme con tutti gli altri, perché tutti gli avvoltoi vanno lì, tutti gli uomini affamati, assetati, bisognosi di vita, si ritroveranno attorno all'unica mensa. Sia lodato Gesù Cristo.